Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 90, I Longobardi con Nicola Bergamo. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei sostenitori su Patreon, non cito tutti come al solito perché sto preregistrando questo episodio in occasione dei miei viaggi estivi. Ciò non toglie che vorrei fare un ringraziamento speciale ad Andrea D'Agostini che ha compiuto più di un anno con Storia d'Italia. Grazie per il sostegno. Inoltre vorrei prendere l'occasione per invitarvi ad inviarmi le domande sul VI secolo. Eh sì, è arrivato il tempo di iniziare a preparare la puntata di fine secolo. Lo so, sembra che questo secolo non finisca mai. Cercate di fare domande su argomenti non coperti dal podcast. E questa è l'occasione, per esempio, di parlare di arte, cultura, società e qualunque altro argomento che sentite abbia bisogno di approfondimento. Vi ricordo inoltre che il 4 agosto sarò ad Ascoli Piceno per un incontro dal vivo. Se volete unirvi ai nostri, scrivete ad eleonora@rinascita.it. Come sempre, ho pensato che per introdurre un tema importante del podcast, che ci accompagnerà niente meno che per un paio di secoli, fosse utile parlarne con un esperto del campo. Nicola Bergamo è uno dei massimi esperti di Italia bizantina e di Longobardi. Ha scritto diversi libri, come L'esercito bizantino in Italia, Irene imperatore di Bisanzio, Venezia bizantina e, soprattutto al nostro fine, I Longobardi, dalle origini mitiche alla caduta del regno, pubblicato nel 2012. Di recente Nicola ha partecipato anche al progetto Langobardi, Alboino e Romance, un docufilm che è uscito il 3 luglio e che narra l'epopea di Alboino, proprio il tema che stiamo trattando. Quale momento migliore per parlare di Longobardi, Alboino e di quello che ne segue? Vi lascio dunque alla nostra chiacchierata. Spero vi piacerà la nostra scorribanda nella storia longobarda. Eccoci qui, salute e salve a tutti quanti per una nuova intervista del podcast. Oggi sono veramente emozionato di avere Nicola Bergamo perché io ho letto già diversi suoi libri, avevo contattato Nicola già mesi e mesi fa perché pensavo ci mettessi di meno a fare Giustiniano, a dire la verità. E grazie mille Nicola per essere qui con noi.
Grazie a te Marco.
È veramente un piacere perché oggi parleremo, io pensavo che per introdurre la nostra grande nuova fase del podcast che riguarderà i Longobardi oramai per diverse centinaia di anni, fosse necessaria un'introduzione appunto e qualcuno che ci facesse da introduttore a questo mondo. Allora, Nicola è uno storico specializzato in storia bizantina e longobarda e questa è una cosa molto interessante perché il suo libro I Longobardi, io l'ho scritto anche sul mio sito, lo consiglio caldamente perché aggiunge il punto di vista bizantino a questa storia e penso che sia veramente un modo interessante di vedere entrambi i lati nello stesso momento. Altre pubblicazioni, Venezia bizantina che ho già letto, che non vedo l'ora di utilizzare quando farò le puntate dedicate a Venezia, Costantino V e Irene imperatore di Bisanzio, quindi due personaggi fra l'altro di cui parlerò, insomma, quindi sono anche lì, non vedo l'ora. Irene, particolarmente, io sono particolarmente interessato come argomento. Va bene, allora, Nicola, io ho fatto questa piccolissima introduzione, ci vuoi dire un pochino più su di te, così ti conoscono anche gli ascoltatori?
Allora, intanto buonasera o buongiorno a tutti. Marco, grazie per aver pensato a me. Allora, io sono uno storico, come hai detto tu giustamente, del periodo bizantino. Mi occupo specialmente dell'alto medioevo, ecco per questo l'interesse o comunque lo studio che ho prontato sui Longobardi. Sto concludendo il dottorato di ricerca all'UHSS di Parigi con una tesi sul gioco. Una tesi sul gioco, ho scelto l'UHSS apposta perché si occupa delle dinamiche sociali e antropologiche, a diversità di tante altre università, quindi insomma, sono in ritardo per ovvie cause Covid, insomma, ecco. Però diciamo la cosa è gran parte pronta, insomma, e quindi vabbè. Mi occupo di bizantini, insomma, da molto tempo e oltretutto abitando nel nord-est, come si sente nel mio accento chiarissimo,
un pochino, sì. Leggera riflessione,
sì. E sono abito a Venezia e nel nord-est, insomma, i Longobardi hanno sempre avuto una discreta importanza, specialmente della mostra che è stata organizzata nel 1990, ma specialmente negli ultimi anni con l'ingresso dei Longobardi nel patrimonio UNESCO. Sì. Quindi diciamo l'editore al tempo pensò che una pubblicazione sui Longobardi fosse interessante, e così è stato, insomma. Vedo che se sono arrivato a te vuol dire che insomma qualcosa ha fatto.
Ecco. No, ma paradossalmente non c'è, cioè ci sono per carità autori eccetera, però un libro così dall'inizio alla fine, la storia dei Longobardi in italiano, non ce ne sono tanti, ecco, insomma. Io l'ho trovato utilissimo e lo utilizzerò per decine di episodi andando avanti.
Beh, ti ringrazio. E quindi appunto questo libro, a differenza di altri, ad esempio di come magari ne parleremo più avanti, della scuola di Vienna, insomma, il mio approccio segue un po' la scuola di Vienna, però da un punto di vista bizantino, ecco, questo penso sia la vera peculiarità di questo libro.
Sì, sono d'accordo. Allora, buttiamoci un po' sull'argomento di oggi, di stasera. La prima cosa è ovviamente l'origine, partiamo da dove parte anche Paolo Diacono, no? Lo storico, sì, dei Longobardi, quindi l'origine dei Longobardi. Ci sono varie tesi a riguardo della loro origine, sì. Ci vuoi illustrare quali sono, sì, secondo te le principali? Ovviamente immagino anche quale preferisci.
Sì, mi sono già esposto. Ho fatto.
L'hai già detto.
Esatto. Vabbè, pazienza. Ho fatto uno spoiler, vabbè, non importa. Allora ci sono le teorie, diciamo, che nascono un po' durante l'Ottocento, no? Nel senso, questo grande romanticismo tedesco, sì, che ha coinvolto un po' gli studi di tutte le nazioni, diciamo. Questa idea di questi popoli pangermanici che giravano per l'Europa, insomma, tutti tedeschi, perché sostanzialmente condividevano una parte della loro lingua, insomma, un dialetto che verosimilmente era tedesco. Poi nell'Italia è stato visto come, diciamo, negativa, perché appunto
erano gli invasori, no?
Esatto, erano un po', facendo il paragone con gli austriaci, insomma. Manzoni ha scritto qualcosina a riguardo, e per questo è stata un po' la damnatio, insomma, è stata un po' fatta, un po' stata lanciata contro i Longobardi per un lungo periodo. Diciamo che Bognetti negli anni 60 poi ha un po' recuperato questa storia, gli ha dato un nuovo, diciamo, una nuova veste.
E lui è lo scopritore di Castelseprio, no?
Esatto, lui era un archeologo, a differenza mia che invece sono uno storico. Comunque, sebbene adesso è superato su gran parte delle cose, diciamo, perché, beh, insomma, gli anni 60. E allora lui è stato il primo, insomma, però comunque seguendo un po' quello che è Paolo Diacono, che racconta Paolo Diacono, insomma, si racconta di questa migrazione, insomma, dalla Scania, da questa terra di Tula, che uno chiama Procopio, insomma, da questo nord, no? Fecondo, no? Terra feconda, diceva Paolo Diacono. E così feconda da non permettere una sussistenza dei popoli in quelle terre. E quindi un terzo di questo popolo, sostanzialmente guerrieri maschi e verosimilmente le loro compagne, immagino, perché non lo scrivono, però insomma, comunque immagino di sì, migrano verso sud e insomma arrivano in Italia dopo varie peripezie. E per questo si pensa che i Longobardi fossero di origine scandinava, nord europea. Questa teoria è stata ben accolta da tutti, sostanzialmente dal 90% degli studiosi, fino a che poi è arrivata la famosa, cosiddetta scuola di Vienna, guidata da Walter Pohl, che è un professore appunto che insegna a Vienna, e poi in Italia dal professor Gasparri e dal professor De Locu, che hanno rivoluzionato un po' l'approccio da questo punto di vista. Devo dire la verità che l'ultimo di questi studiosi, non solo in ordine di tempo, è anche un caro amico che si chiama Francesco Borri, che dopo aver fatto la gavetta, insomma, adesso insegna a Venezia, insomma, ci siamo anche sentiti poco tempo fa, e lui è appunto una di queste scoperte e ha indirizzato la ricerca su un altro punto di vista, insomma, che forse i Longobardi non sono di origine germanica, ma sono di origine, diciamo, pannonica. Non tanto dal punto di vista del DNA, perché sapete tutti, insomma, i popoli si muovono, ad esempio basta che ognuno di noi si sottoponga al test del DNA per scoprire delle cose interessanti, diciamo però che a livello culturale questo gruppo eterogeneo, no, di persone composto da tante etnie, magari erano senza questo humus sociale, questa idea di comunità, insomma, erano scarsi da questo punto di vista. Quindi verosimilmente, secondo questa teoria che io ho sposato e cui credo, insomma, assolutamente, si sono appropriati di una antica tradizione di popoli antichi, appunto in questo caso di Longobardi, sono fatta propria. Anche perché se voi guardate Paolo Diacono, i primi veri re non sono quelli, diciamo, litigi, quelli che vengono dalla Scandinavia, ma sono i re della Pannonia. Il primo vero re è re Audoino, che sostanzialmente è il re pannonico. E da lì poi noi sappiamo Audoino, Alboino, insomma, sono i re più importanti che poi permettono la migrazione in Italia. Quindi è una teoria che poi ne parleremo, immagino, anche nata verosimilmente durante il periodo di, appunto, di Teudelinda. È probabile, appunto, che non sia inventata questa cosa, sebbene, insomma, Paolo Diacono, ormai lo sanno tutti, che era un gran copiatore, no? Nel senso che non è che ha scritto, ha fatto un bel po' di copia e incolla. E allora in questo caso poi verosimilmente durante il periodo di Teudelinda è stata riunita questa, hanno unito con ago e filo le parti mancanti della storia dei Longobardi e hanno creato, insomma, quello che ancora oggi noi sentiamo come origine mitica.
Diciamo che io ho già avuto a che fare con un'origine mitica che è quella dei Goti, a riguardo della storia poi della getica di Giordane. Questo mi ricorda un pochino questa cosa, in cui comunque vengono messe assieme tradizioni magari preesistenti, cose incontrate lungo la strada, perché tutto questo va in una sorta di di grande amalgama durante quello che gli antropologi chiamano l'etnogenesi, no?
Esatto,
quando
sì.
Io ho fatto una diretta sull'etnogenesi, quindi se volete andare su YouTube la trovate, in cui appunto si vanno a creare delle nuove identità,
certo,
utilizzando spesso dei mattoni preesistenti. Quindi non è detto che siano, questo forse la cosa, non è detto che proprio non ci sia niente di vero, però qualcosa preso qua e là, qualcosa preso magari da altri che si sono aggregati alle tribù, e poi, come hai detto tu, anche appunto la tribù, in questo senso, quella che arriva in Italia, già nella Fonti,
esatto,
sappiamo che era eterogenea, cosa che è rara, perché spesso le fonti barbariche dicono, ah no, noi assolutamente eravamo tutti uniti, tutti uguali, invece già Paolo Diacono ci dice che non era così, quindi
esatto,
questo a maggior ragione vuol dire che erano veramente eterogenei, insomma.
Ma è questo che fa pensare, no? Nel senso, ammettendo il fatto che Paolo Diacono scriva quello che effettivamente ha sentito, no? Perché lui scrive, è monaco, un sapiente del IX secolo, insomma, fine 8, inizio 9. Bisogna vedere se poi effettivamente quello che gli hanno ricordato è vero. Ecco, cosa ci hanno messo dentro, e quindi comunque, insomma, tutti i popoli, anche Roma, voglio dire, pensiamo anche a Venezia, no? Nel senso che io sono appunto di parte perché sono veneziano, però insomma, i 1600 anni di Venezia non sono veri, sono un'invenzione fatta nel 1200, eppure insomma tutte le grandi città, tutti i grandi popoli hanno bisogno di origini mitiche per dimostrare una loro grandezza pre qualcosa,
certo,
no? Quindi è
certo,
un'invenzione mitica. Diciamo che loro verosimilmente potrebbero essere stati dei germani, ma insieme a loro c'erano gli eruli, c'erano popolazione pannonica, popolazione ad esempio latina, ad esempio latinizzata,
sì,
dopo tanto tempo. La Pannonia era una regione molto ricca dell'impero romano, insomma, potevano esserci, appunto, abbiamo detto, poi i bulgari ci sono, no? Quello che ricordi, i sassoni, ce ne sono tanti popoli che appunto migrano con i Longobardi. Dopo vedremo anche durante, penso, la conversazione, ci sono anche i primi re che non sono etnicamente Longobardi. Cioè, dobbiamo anche pensare che i litigi spariscono, no? con gli ultimi re mitici, diciamo, i primi re veri, insomma, quelli pannonici hanno un'altra etnia, sono parvenu, no?
Non sono, sì.
sono
una
nobili.
Nuova dinastia.
Esatto, una nuova dinastia che verosimilmente la vera dinastia, insomma, che ha unito tutti questi popoli, insomma, e ha permesso poi la migrazione.
Senti, so che questa è una domanda che probabilmente ti sta a cuore, una cosa, l'organizzazione sociale dei Longobardi, perché so che ci volevi anche scrivere qualcosa a riguardo, quindi come erano stratificati e come erano organizzati anche?
Allora, questo periodo della vita longobarda, la storia longobarda che stiamo appena affrontando, cioè la migrazione...
Sì, alla migrazione, cioè, quindi non nelle fasi successive, sto parlando adesso all'inizio.
Sì, allora, su questo sappiamo, ad esempio, che noi abbiamo poche fonti. Allora, abbiamo delle fonti bizantine, delle fonti romane, molto più antiche, perché parliamo di 5 secoli antecedenti, quindi sono veramente cose completamente, sì, differenti. Diciamo che sono i Longobardi avevano questa difficoltà, no, a socializzare, a costruire una struttura sociale. Io sono ad esempio un grande ammiratore di Jerry, che insomma ha postulato questa idea di che i popoli barbarici sostanzialmente non siano mai esistiti in quanto tali, ma siano lo specchio della società romana. Cioè i romani hanno inventato, mettete tra virgolette questo inventato ovviamente, le popolazioni germaniche, insomma le hanno create a loro interesse. Ad esempio, se la popolazione germanica doveva interloquire con i romani, dovevano interloquire con un capo. E chi è questo capo? Il capo normalmente era un capo il più forte, no? Il capo delle tribù, ad esempio anche i Longobardi erano capo tribù, ma il resto non si sa cosa fosse, ecco. Quindi anche il valore del denaro, insomma, non si sa se loro avessero un senso del commercio, un senso della quantificazione dell'oro, insomma, ecco. Quindi sono tutte cose che vengono indotte dai romani d'occidente e dai romani d'oriente. Io parlo romani in senso generale, sì, quindi includo, sì, anche i, sì, bizantini, ecco. Quindi
ci capiamo,
ecco. Quindi diciamo che verosimilmente questa popolazione era, eleggeva un capo tribù, un capo di tante tribù, e veniva eletto, magari il più forte o magari quello più capace, insomma, veniva eletto, e poi questo serviva per migrare. Difficilmente accettavano i Longobardi una guida forte che poi li avrebbe poi anche il periodo italiano, come vedremo poi, insomma, difficilmente i Longobardi accettano un re statico, fisso e magari legato alla dinastia. Scelgono dei capi militari, un capo forte per determinate situazioni. Ad esempio, nel periodo pannonico, noi abbiamo ben chiaro che Audoino e Alboino vengono scelti perché sono per le guerre.
Sì, per le guerre contro i Gepidi, no? Insomma, esatto, quelle che sono ben documentate,
sì, esatto,
a differenza di altre, insomma.
Sì. Poi, ad esempio, per le donne, io ho sempre reputato, ad esempio, adesso questi studi che sono diventati abbastanza, diciamo, famosi e abbastanza, sono un po' ovunque, no? Quello che sono considerati gender studies, che io non vado molto d'accordo con questo approccio, però devo dire la verità che ad esempio i Longobardi non hanno bisogno di gender studies, perché le donne nella società longobarda, ad esempio, se noi pensiamo che la mamma di Boa e Aio, no? Insomma la grande, la mamma di loro due che guida, è lei che interloquisce con Odino, no? Quindi sono già le donne che hanno questo che fanno questo servizio di sacerdozio, insomma, sono parte attiva della società, non sono una parte passiva. E quindi anche lì avevano una funzione che poi, insomma, si studierà più avanti, perché poi qua siamo tutto sul livello di pensieri, diciamo, più vicini alla realtà, ma non abbiamo delle fonti chiare, no? Quindi facciamo delle supposizioni, però vediamo che le donne comunque sono parte attiva della società, non passiva. E donne, e poi c'erano gli schiavi erano popoli sottomessi, verosimilmente, che non potevano portare le armi,
sì,
perché parliamo di una società assolutamente guerriera, non agricola, insomma, non di agricoltori.
Sì, dove il libero è quello che porta le armi, sì, c'è un'identità di ruoli in questo senso.
Sì,
se
ma
sei
su
libero,
questo
porti le armi, porti le armi sei libero, no?
Sì, sì, questo è un po' quello che pensa, ma ecco, non sono così convinto, però diciamo che sì, ecco, per semplificare, io ho ancora tanti dubbi, come si sente anche dalla mia narrazione, appunto perché non ho certezze, me le avevo magari quando ho scritto il libro, ne ho un po' perdute per la strada, sì. Però diciamo sì, i Longobardi erano una società guerriera, e ovviamente i guerrieri erano più importanti di tutto il resto, ecco.
Sì, io una cosa che ho notato, adesso te ne chiedo altre due, però una cosa che ho notato è che tutti i libri fanno riferimento a questa stratificazione germanica di Arimanni, Aldi e Servi, no? Tu hai già parlato di Servi, però magari questa differenza tra Arimanni e Aldi, innanzitutto non so se tu sei davvero d'accordo che sia corretta, e comunque se la vuoi spiegare.
Ecco, allora, su questo io ero d'accordo, diciamo, anche quando ho scritto il libro, dicevo, non così, allora, premesso, faccio una premessa prima, che il Medioevo, insomma, mai grazie poi alla scuola di cui faccio parte, ma anche adesso in Italia, con il professor Barbero, insomma, è stato un po' riscoperto. Non ci sono queste piramidi, le piramidi non esistono a livello sociale, e forse esistevano nel periodo faraonico, immagino io, ma insomma non sono un esperto. Sì. Ecco, però nel Medioevo, diciamo che... una società così chiusa, io non la vedo così chiusa, i Longobardi sono una società assolutamente aperta. Interessante che Paolo Diacono, ad esempio, racconta di, che quando i Longobardi nella migrazione hanno bisogno di uomini, insomma, gli schiavi diventano liberi. E poi anche nel percorso di etnogenesi assimilano cultura, interessi, forza da altri popoli, quindi vedere questa struttura chiusa con gli Arimanni, capo di tutto, che sono gli uomini liberi, i soldati, ma non sono così convinto, ecco. Diciamo che come sempre nelle società guerresche, guerriere, insomma, chi porta le armi governa, ecco. Questo penso che sia un po' su tutti i popoli, insomma, ecco, senza dividere poi in classi sociali, perché io l'approccio marxista in società così antiche, insomma, ho delle difficoltà, ecco.
Sì, allora. Sì, sì. Comunque lo spiego per chi magari non lo dovesse sapere: in teoria gli Arimanni sarebbero i liberi, gli Aldi i semiliberi e poi i Servi. Almeno questa è la tesi classica, poi ci hai ben spiegato i motivi per cui hai dei dubbi a riguardo. E invece un'altra cosa che a me ha colpito, ovviamente un'altra cosa classica di cui si parla dei Longobardi, sono le fare, no? Le fare e i duchi. La cosa che mi colpisce è che fare è sicuramente un termine longobardo, no? O comunque non romano, mentre i duchi viene da dux, quindi da un termine latino. Come mai, secondo te?
Allora, veniamo dalla possibile etimologia della parola fara. Allora, Bognetti, che tra le tante cose visionarie che aveva pensato negli anni 60, penso che questa sia una delle più sue grandi, insieme alla Costituzione, poi il Ducato di Spoleto, insomma, sono delle grandi diciamo, idee che ha, insomma, da un punto di vista ancora imbattuto, e viene dal verbo tedesco fare, che fahren è, sapete, chi sa un po' di tedesco, è moto a luogo con un mezzo, a differenza di gehen, che invece è un andare, insomma, moto a luogo senza mezzo, a piedi, ad esempio. Quindi fahren viene, verosimilmente fara viene da fahren, quindi delle persone che si muovono con qualcosa e poi si stanziano. Quindi io infatti il libro, vi dico anche una piccola indiscrezione, il mio libro doveva chiamarsi Le tribù longobarde, no? Perché? Perché reputo che i Longobardi non sono mai stato un popolo unito, anzi un popolo composto da tante tribù, e queste tribù le puoi chiamare tribù, le puoi chiamare clan, le puoi chiamare fare, insomma, ecco, questo non vedo gran differenza. Quindi dovete pensare che le fare sono sostanzialmente dei gruppi familiari, non dissimili dalle famiglie latine, latina intendo di romane, latina.
Sì, quelle latine, le gens, no?
Sì, le gens, esatto. Che erano autosufficienti, avevano il proprio esercito, un gruppo di armati, insomma, avevano delle donne, avevano dei bambini, avevano una società, insomma, abbastanza, diciamo, delle micro realtà. Queste micro realtà avevano una grande dote, cioè avevano una mobilità molto, molto chiara. Appunto perché potevano muoversi nel territorio senza troppi problemi e per questo avevano grande capacità anche insediativa. Le fare sono sostanzialmente dei gruppi, appunto, di Longobardi che una volta entrati in Italia si diramano tra le regioni, sebbene non ancora conquistate, e insediano la loro comunità. Abbiamo tuttora oggi in tutta Italia longobarda, che sostanzialmente non dico che è tutta, ma va dal nord al sud, insomma, abbiamo ancora adesso tante città che si chiamano Fara di Sonzo, qua vicino, insomma.
Ma io sono abruzzese, abbiamo Fara San Martino e Fara Filiorum Petri. Fara Filiorum Petri è uno dei nomi di paese più belli, secondo me, d'Italia. Insomma, esatto, Fara, ecco, di figli di Pietro.
Esatto, e quindi c'è già che appunto magari il capo della Fara si chiamava Pietro. E insomma, adesso non so esattamente la situazione di quello che hai detto tu, però insomma Fara viene dalla parola longobarda. Mentre i Dux, o Duces, o Warlords, quello che chiamava Brown nel suo libro, che secondo me rimane ancora un insuperato libro, Gentleman and Officer, che io consiglio a tutti di leggere. E comunque i Warlords erano di questi capi tribù militari, quindi a differenza delle Fare, che erano più, diciamo, una comunità completa, questi duchi erano sostanzialmente dei capi militari che potevano essere di qualsiasi etnia, nel senso potevano essere latini, potevano essere longobardi, potevano essere, non so, suebi,
sì, eruli,
erula, sì, poteva essere qualsiasi cosa. Ma lui ha questa capacità, insomma, di fare il capo. Allora, in questo caso, secondo me, i duchi sono un'invenzione romana, la contaminazione sociale bizantina, cioè, per dire bizantina, ma insomma sempre romana, che appunto i longobardi fanno propria, perché dobbiamo ricordare che quando viene istituito il primo ducato, che è quello del Friuli, viene dato appunto al nipote di Alboino, e lui dice: però voglio le migliori fare, non dice voglio le migliori, voglio i migliori soldati, voglio i migliori duchi, insomma, duces. Voglio le migliori fare, infatti lui si fa dare le fare, i migliori cavalli, insomma, e costituisce il primo ducato. Il primo ducato non si sa se si chiamasse ducato, no? Lo chiama parodiacono ducato, perché lui è dell'VIII secolo, non secolo, sì. Sa cosa sono i duchi. Ma io penso che al tempo fosse stato un capo, insomma, ecco, un capo militare che comandava una zona militarizzata, molto militarizzata, perché parliamo del VI secolo, come un periodo in cui, dopo tanti anni di guerra, insomma, della guerra gotica, ne hai parlato anche tu nel podcast precedente, insomma, con Giustiniano, e l'Italia è sconquassata da questa guerra, quindi viviamo in una situazione di guerra perenne.
Esatto, bisogno è una guerra unica praticamente, sì, non, esatto. Non c'è proprio quasi soluzione di continuità, questa no. È una cosa...
Poi ci si mette anche un po' di peste ogni tanto, insomma, che non si sa mai nella vita, sì, per risolvere i problemi, e quindi ecco, e su questo, questa è sostanzialmente la differenza. Diciamo che una istituzione romana, come hai detto tu, Magister Militum, il grado più basso, poi ci sono i Duces, che insomma, poi ci sono l'Esarca, insomma, o il tribuno, insomma, comunque vabbè, diciamo che quelle sono strutture romane ben conosciute, e i longobardi ne fanno proprie, insomma.
Sì, ma possono anche aver scelto di utilizzare un nome perché...
Esatto, era più facile, insomma. Sì, 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 qua non oppure... ci sappiamo, siamo nello speculativo, io sto parlando in maniera molto così, ecco, sì, molto easy, perché non c'è. Diciamo che, come ho detto all'inizio, io sono un grande fautore della contaminazione sociale indotta dai bizantini ai longobardi, quindi verosimile. Per dire, il primo feudo narrato da Procopio, che tu hai conosciuto nei momenti passati, appunto, che hai raccontato dei podcast, Procopio dice che a Audoino riceve un feudus, no? Quindi un feudo da Giustiniano.
Sì, per la zona della Pannonia.
La Pannonia, esatto. Quindi cosa diciamo? Quindi cosa sono questi? Questi sono, parliamo di Medioevo già, forse, non so, beh, ecco, io non uso questa terminologia, insomma, perché non penso che il Medioevo sia mai esistito, però diciamo che il feudo era già un'assegnazione di un territorio a un capo militare, quindi vedete che non c'è tanta differenza, no? Rispetto a quello che c'era poi nel VII, VIII, IX secolo, X in Italia. E lì era un'invenzione giustinianea. Non è un'invenzione, è un utilizzo della legge romana verso i popoli barbarici, con la costituzione appunto del ducato. Ducato o feudo, insomma, potete chiamarlo come volete, insomma. Ecco.
Bene, allora magari adesso passiamo a parlare di altri argomenti, diciamo, relativi alla cultura dei Longobardi, no? Prima vorrei parlare della religione. Una cosa che ho notato è che è difficile decidere quale religione o quali religioni professassero questi Longobardi, perché da una parte sappiamo dalle varie fonti, anche da Procopio, che la maggior parte doveva essere ancora, tra virgolette, pagano. Dall'altra parte ci sono varie fasi in cui a volte si alleano con i Franchi o con l'impero romano e si professano almeno i vertici cattolici, poi all'invasione dell'Italia, almeno Paolo Diacono ci dice che vengono fulminati sulla via di Damasco dall'Arianesimo. E poi la vicenda lungo tutto il percorso del regno, ci sarà una continua alternanza tra Arianesimo e Cattolicesimo a lungo, insomma. Tu come la vedi questa questione, che è complicatissima?
Allora, io la vedo in una maniera un po' più semplice rispetto a magari a tanti altri. Allora, intanto diciamo una cosa che mi ricordo quando feci l'esame di storia dell'Alto Medioevo con Gasparri. Mi disse: secondo lei quanti vescovi ci sono ariani in Italia durante il periodo Longobardo? Uno? Uno è. Ecco, quindi su 15 uno. Bene. Quindi diciamo che l'arianesimo non era questa gran religione. E poi addirittura sparisce. Ecco, quindi poi dopo questo mi sono anche informato, mentre facevo appunto il mio percorso di studi negli Stati Uniti, ho trovato un interessantissimo articolo che è Lombard's Arianism Reconsider.
L'ho letto anch'io. Ecco,
parla dell'autore Fanning. Attenzione, aprile 1981. Ecco, quindi lui ha dimostrato nel 1981 che gli ariani longobardi non esistono. Non sono, ad esempio, gli ariani ostrogoti.
Sì, che invece erano veramente ariani, c'era proprio una chiesa.
Fare una chiesa nazionale, diciamo, tra virgolette, no? Mentre i longobardi hanno qualche confusione nella loro testa, nel senso che non sanno bene cosa fare. Allora, diciamo che verosimilmente, per avere rapporti con l'impero bizantino, loro devono essere cattolici.
Esatto.
Quindi le fonti bizantine dicono che loro sono cattolici. È vero questo? Non so. Diciamo che magari l'elite ci converte per interesse. Insomma, un po' come fecero i norreni, insomma, insomma, chiamate anche i vichinghi, insomma, sostanzialmente sono più giusto chiamare i norreni durante le invasioni, no?
Sì, le invasioni.
Della Gran Bretagna. Certi si convertirono, altri no. Ecco, è simile a quello, nel senso che nella migrazione ovviamente i cattolici sono pochi. Io penso, con una discreta base di sicurezza, che fossero sostanzialmente pagani nella loro... Ne abbiamo dei buoni ricordi di Gregorio Magno, poi anche quando migrano in Italia, però anche là bisogna stare un po' attenti, perché bisogna sempre vedere la costruzione del nemico, nelle fonti, insomma, ecco. Però diciamo che non è così tanto campata per aria questa idea, perché Paolo Diacono li racconta, racconta tanti fatti paganeggianti, che sia vero o no, comunque li racconta. Quindi vuol dire che fa parte del loro bagaglio mitico, no?
Culturale. E Paolo Diacono è molto tardo,
sì,
quindi
esatto.
Per essere arrivato a lui,
esatto.
Che è un monaco benedettino dell'ottavo secolo.
E poi già entrato nell'ottica carolingia, no? Quindi, insomma, quindi addirittura di un impero diverso, insomma, quindi molto cattolico. Diciamo che i Longobardi sono, dal mio punto di vista, nel periodo della migrazione, ma anche nel periodo italiano, nel primo periodo sono sicuramente in maggioranza pagani o cattolici, e poi ovviamente, come fanno tutti i popoli che sono in minoranza, si allineano un po' a quello che è la religione che trovano in loco, insomma, quindi i locali sono i romani cattolici, insomma, quindi loro sostanzialmente in 80 anni si convertono al cattolicesimo. Sì. Se devo pensare a Alboino, come viene in Italia, che secondo me è un gran pagano, e penso, non so, a Liutprando, il principe cattolico per eccellenza, ecco, diciamo, la differenza sono sì, 200 sì. anni, però 200 anni di romanizzazione abbastanza seria. Quindi, dal mio punto di vista, i Longobardi hanno un'evoluzione verso il cattolicesimo, un'evoluzione, decidete voi cosa mettere, sono pagani fino a metà del VII secolo, poi sono cattolici,
sì,
insomma,
sì.
Definitivamente.
Sì, sì, sì. Io ho l'impressione, e non è assolutamente probabile, ok? Avendo letto adesso un pochino più nel dettaglio del periodo intermedio tra la cosiddetta fine della guerra tra l'impero e i Goti e la migrazione dei Longobardi, e avendo visto che comunque la presenza gotica era ancora rilevante nel nord Italia, mantennero buona parte dell'Italia nord del Po a lungo, molto dopo Busta Gallorum, e sicuramente erano inquadrati nel sistema difensivo italiano da Narsete, ho questa teoria assolutamente non dimostrabile che Alboino può aver, dichiarato un arianesimo per portare a sé gli elementi gotici rimasti in Italia, quello che rimaneva, che poi magari nel giro di pochi anni sono diventati longobardi, come d'altronde Eruli, come abbiamo detto, no? Insomma, far parte del grosso gruppo. Non lo so, però può essere questa una spiegazione della volontà di, diciamo, di sostenersi ariani.
Questa è una teoria che è stata postulata da Bognetti, però è stata un po' superata da degli studi ultimi fatti appunto dalla scuola di Vienna, ma anche un po', anche se non ricordo male, ho scritto qualcosa anche per il suo Cosentino, dicendo che la percentuale dei goti in Italia dopo la guerra gotica era lo 0,05% della popolazione, quindi una popolazione assolutamente, non dico sfiduciata, ma comunque inerme e assolutamente non interessata o comunque incapace di gestire un'influenza, perché io non penso che gli ostrogoti siano un fattore di interesse per i longobardi, nel senso, quello che dici tu ha senso, come ho detto anche prima, magari sono stati assimilati dai longobardi, però simile anche che se ne siano andati, che se ne siano andati via, ad esempio nel regno spagnolo, che sono visigoti, insomma si somigliano, cugini diciamo così, o, insomma, o siano andati da altre parti o siano rimasti lì, si sono stati fatti assimilare. Diciamo che anche loro, con l'arianesimo, come ho detto prima, loro erano assolutamente ariani, ma la percentuale numerica è troppo poca per poter pensare a un'influenza di questo genere, insomma.
Sì, va bene, ci può stare. Io penso sempre, può essere
sì,
anche...
ci può stare tutto, non abbiamo nessuna certezza.
Possono essere pochi, se hanno, tipo, se sono la guarnigione di, che ne so, di Treviso, può essere comunque interessante averli.
Hai detto bene, però, per Treviso,
non è a caso, diciamo.
Ok.
Bene, bene, ma passiamo oltre, dai. Veniamo alle ragioni della migrazione in Italia, dell'invasione dell'Italia. Ovviamente la più classica è quella del famoso invito di Narsete, no? Insomma, tu come la vedi tra invito di Narsete, pressione degli avari, insomma, da Oriente o altri fattori? Secondo te cos'è che ha comportato la migrazione? Ed è una migrazione, un'invasione o un invito?
Bella domanda, diciamo che se avessi una risposta magari
vincerei la gara. Premesso che nessuno può saperlo.
Sì, sì, certo. Esatto. No, perché sai, bisogna anche dirlo un po' agli ascoltatori, perché diciamo che purtroppo lo storico gran parte delle volte non ha mai certezze, no? Nel senso, quindi esprime delle opinioni, ma tante volte non sono mai certezze. Quindi la domanda che tu mi hai fatto è la domanda, diciamo, fondamentale, no? Perché sì, sono stati invitati, perché sono arrivati? Allora, dal mio punto di vista, allora, Paolo Diacono dice che sono stati invitati, no? Da Narsete, perché era stato depauperato dalla sua carica. Addirittura c'è una specie di battuta che adesso potremmo dire sessista, ovviamente io non la riporto.
Sì, sono... con Sofia.
Sì, esatto, c'è una battuta del genere, insomma, l'idea della diversamente etero, e quindi su questo io è una battuta che si fa, però dimostra che c'è la credine tra l'uomo di Giustiniano, Narsete è l'uomo per eccellenza di Giustiniano, e poi insomma chi c'è, insomma chi
il suo successore anche, insomma, perché è il nuovo boss, il nuovo manager, noi piacciono gli amministratori del,
esatto, del... soprattutto se questo amministratore è un amministratore delegato con tante deleghe in mano,
insomma, con tante deleghe, esatto, ma proprio tante, esatto. È di una grossa azienda,
esatto, molto ricca, perché faccio una piccola parentesi, apro una piccola parentesi, secondo quello che dice Warren Treadgold, che ha fatto uno studio economico, la provincia, sì, Italia, esclusa la Sicilia, perché la provincia italica non era la Sicilia, valeva una cifra tipo un decimo di tutto il resto, cioè una provincia ricchissima, per questo Giustiniano la invade, quindi per questo che poi anche la mantiene. Quindi lui gestiva, diciamo, una provincia ricchissima con poteri estremi, quindi diciamo questo è un problema, diciamo, gerarchico, però i problemi gerarchici di solito sono risolvibili velocemente, nel senso che si uccide la persona. Costantinopoli era famoso, no, per fare queste cose, ne uccide parecchi, uccide anche re longobardo, insomma, comunque questo non, sì, succede, però diciamo che io sono ancora, ho ancora tanti dubbi. C'è l'idea, c'è una teoria in cui dice che il nord, diciamo la Valle Padana, fosse un territorio conteso con i Franchi. diciamo che i franchi fino a Napoleone, insomma, nord dell'Italia ne interessava, l'ho dimostrato anche in tante altre maniere, la guerra anche lega di Cambrai, insomma, nel 1500, insomma, i franchi sono interessati al nord dell'Italia, e verosimilmente i bizantini avevano pensato di tenersi verso il sud, il centro-sud, che era più vicino alle coste loro, e per tanti altri motivi. Questa è una teoria, appunto, che potrebbe essere interessante, e si pensa che poi la cosa sia un po' sfuggita di mano, e l'invito da parte bizantino dei Longobardi fosse in funzione antifranca.
Ma allora specifichiamo che una certa base ci potrebbe anche essere, perché i franchi effettivamente controllavano buona parte della Venezia fino al 561 circa, per un quindicennio, quindi dice possono essere preoccupati. Aveva messo Narsete in quell'area, gli Eruli, no?
Sì, nel nord-est gli Eruli, sì.
Esatto, nel nord-est aveva messo gli Eruli, e quindi dice, ma magari poi si sono ribellati pochi anni, se non sbaglio proprio il 565-566, quindi proprio pochi anni prima.
Sì, esatto.
Quindi è vero che si è creato un vuoto di potere, però mi sembra veramente una cosa...
No, e queste sono delle spiegazioni, perché per spiegare, per venire incontro alle teorie di Paolo Diacono. Perché Paolo Diacono dice così? C'è un motivo,
sì, ecco. Certo.
Allora, gli storici si interrogano, ad esempio, se non ricordo male, Neil Christie che fece questa proposta, che è uno storico, anzi un archeologo, che insegna all'Università di Leicester, e devo dire la verità, ha scritto anche un libro sui Longobardi, molto molto piacevole e interessante. Quindi sì, diciamo che questo potrebbe essere una teoria. Io ho sempre pensato che i popoli non migrano per interesse politico. Possono essere utilizzati per guerre, ma migrazioni così importanti difficilmente lo fanno. Io penso invece che i Longobardi siano stati costretti a migrare in Italia. Quindi direi che gli Avari, che era questa nuova popolazione turbolenta che si era insediata in mezza via tra Costantinopoli e l'impero di Costantinopoli, i Gepidi e i Longobardi, insomma, un paese come la Pannonia, già non ricchissimo, ricco ma non ricchissimo, un pelino piccolo per tre popolazioni così riottose, no? E quindi diciamo che l'arrivo degli Avari ha spinto poi alla guerra definitiva, insomma. Gli Avari, poi sappiamo tutti che Alboino fa un patto segreto con il Khan, no? Con il Khan degli Avari, e appunto dice tu te ne puoi andare in Italia, comunque se fallisci in Italia un posticino qua te lo diamo, non so dove, insomma, comunque è questo.
lo troveremo da qualche parte.
Sì, magari come schiavo, insomma.
Però spieghiamo questa cosa, perché io ancora non li ho introdotti abbastanza bene, gli Avari. Cioè, gli Avari sono una superpotenza dell'alto medioevo, perché arriveranno a controllare un vasto dominio. In un certo senso sembrano gli unni del VII, VIII secolo, in questo senso.
Lo sono da tanti punti di vista, soprattutto per i bizantini.
Esatto, sono proprio e ricreano proprio quella situazione drammatica sulla frontiera danubiana che c'era ai tempi di Attila. Quindi sono un vicino davvero scomodo. Sì. Quindi avere da una parte un vicino molto scomodo, dall'altra un'Italia dove comunque c'è un vuoto di potere, perché Narsete comunque sicuramente viene estromesso, o adesso abbastanza certamente viene estromesso da Giustino II, ma d'altronde aveva anche 90 anni, insomma.
Esatto.
E quindi, insomma, era anche ora, insomma, prima o poi si doveva avere un avvicendamento. Abbiamo l'estromissione di Narsete, il fatto che in nord-est appunto c'è la situazione era un pochino meno sicura che un tempo. Io immagino che, come hai detto tu, da una parte costrizione, dall'altra un po' sembrava un po' ventre molle, quindi andiamo.
Sì, diciamo che oltretutto l'Italia, comunque dobbiamo pensarlo, a tutti i paesi barbarici l'Italia rappresenta l'Eldorado, insomma. Quindi,
è il sogno.
Sì, cioè, terra promessa, insomma, ecco, usando una terminologia cattolica, insomma, cristiana, ecco. Sì, quindi...
È bello il racconto di Paolo Diacono qui, è proprio da ebrei con il che migrano nella terra promessa, perché poi arriva Alboino sulla montagna, che sale sulla montagna e guarda la terra d'Italia ai suoi piedi, è veramente lirico.
Lì c'è proprio, lì dimostra tutta la sua religiosità, il suo background culturale, che è un background culturale cattolico, e quindi dimostra che è un popolo, in questo caso, già magari cattolico, insomma, anche se lui non lo dice, ma insomma lo pensa, e appunto questa idea di Mons Regis addirittura poi lo dice, nel senso che dice che da quella volta in poi, dopo che Alboino guarda, no, come hai detto tu, guarda la sua terra promessa, diventerà Mons Regis, cioè il monte del re. Ecco, quindi da lì poi arrivano in Italia, diciamo che difficilmente vengono per saccheggiare, non sono i famosi raid che si dicono, che magari hanno coinvolto altre popolazioni, è proprio una migrazione. E attenzione, dico già subito, non confondete mai le date e non confondete mai il numero di Longobardi che arrivano in Italia. Perché sì, ci sono delle cose, ho letto delle cose incredibili, 350.000, cioè 350.000, ricordiamoci che l'Italia aveva forse 1,5 milioni di abitanti dopo la peste, quindi 350.000 voleva dire un cambiamento etnico importante, cosa che non c'è stata. Verosimilmente erano 10-15.000 di soldati, poi uomini,
sì, con le
donne,
famiglie, magari si arriva a 100.000, ecco, ma stiracchiati, forse 80.000.
Ecco, 80.000 direi che è una cifra più interessante. E comunque sì, importante.
Di solito il rapporto è 1-4, 1-5, no?
Esatto, esatto. Quindi sì, hai detto giusto, comunque è una cifra importante, diciamo, non è che sono pochi, anche perché avevano fatto un conto che se fossero stati 350.000, mettendo in fila indiana, da Mons Regis sarebbero arrivate, non so, tipo in Russia. Ecco, esatto. Era un esempio empirico, ecco, vabbè, è interessante. Quindi opterei per, rispondendo alla fine, scusate questi panegirici giganteschi, ma questi giri di parole incredibili, ma alla fine penso che sia stato sostanzialmente la fine di un'esperienza in Pannonia, la spinta, perché loro vincono i Gepidi, quindi comunque sono deboli militarmente, non possono combattere ancora un'altra guerra.
Sì, sì, sì. Con gli Avari, poi la vincono, quindi, con gli Avari, e hanno capito che gli Avari erano più forti di loro, quindi hanno capito che in qualunque momento
ci potevano essere sconfitti. Esatto. Infatti loro si alleano contro i Gepidi, vincono da soli contro i Gepidi, infatti poi c'è con i Mon, insomma, tutta la storia solita che sappiamo già, comunque sì, vengono spinti dagli Avari, insomma, che sono una popolazione, come dici tu, ne parlerai tu magari più avanti, però diciamo che sia stata una popolazione anche fondamentale per l'impero bizantino e per i Longobardi stessi, ad esempio per l'uso della staffa, pare che arrivi da lì.
Sì, lo dirò sicuramente, ma è una cosa fantastica questa, insomma.
Non ho fatto spoiler,
abbastanza documentata. Questa ha fatto la storia, ha cambiato completamente la storia.
Certo.
È interessante perché gli Unni portano l'arco, ovviamente, degli Unni, e poi di nuovo da questa fucina delle innovazioni della steppa porta, esatto, la staffa in Europa.
Sì.
Senti, quindi la cosa interessante che tu hai già detto, no? Che la prima fase non sembra esserci particolare violenza nella conquista, nella prima conquista, quella dell'Italia, si potrebbe dire l'Italia transpadana, quindi a nord del Po, no?
Sì.
Il vescovo di Treviso viene ad accogliere il re.
C'è Felice, sì.
Sì, Milano cade quasi senza colpo ferire. L'unica, ci dice Paolo Diacono, che Pavia resiste 3 anni, cosa che io sinceramente dubito.
No, assolutamente impossibile.
Perché sembra Ravenna proprio, mi sembra proprio la storia di Ravenna e di Teodorico. Quindi
esatto,
proprio, credo,
bravissimo, hai fatto un esempio calzante, esatto.
Magari sono stati 3 mesi,
un assedio. Un po' di più degli altri, insomma.
Sì, insomma, qualche un po' di tempo, insomma, però non penso certo 3 anni. Comunque, insomma, l'Italia transpadana viene, tra virgolette, conquistata in modo, tra virgolette, quasi incruento, no? La questione è, dove erano i bizantini? infatti molti si dicono, ma perché? Ma evidentemente lo usano come prova per dire, i bizantini non hanno difeso il nord Italia, quindi questo vuol dire che li hanno invitati. E io non sono d'accordo, però tu puoi essere d'accordo, io.
No, nel senso, Marco, questa è una delle possibilità, nel senso, difficilmente è così, nel senso, diciamo che loro hanno una strategia militare, che Zanini l'ha spiegato benissimo nell'Italia bizantina, dice sostanzialmente che il Po viene visto come un limes, come era un po' il Danubio.
Sì.
Si costruiscono queste fortezze a controllo della terra, della terra limitrofa, fanno arrivare i Longobardi dove non, ad esempio, scappano sostanzialmente, si ritirano nelle fortezze o in queste zone strategiche che loro avevano già definito e lasciano pascolare i Longobardi dove non possono difendere, sostanzialmente.
Dove non possono difendersi.
Loro sono...
Ma solo dove non possono difendersi, perché...
Certo, certo.
Perché, per esempio, tutto il litorale veneto viene difeso con i denti. quindi
per lungo tempo,
per lungo per lunghissimo tempo, tempo. Sì. Esatto. Padova, Oderzo sono città lagunari, sono città proprio della parte continentale del Veneto, eppure vengono difese a lungo.
Esatto.
Quindi l'idea che mi sono fatto, come hai detto tu, è che lì dove possono lo difendono, lì dove ha senso strategico lo difendono, lì dove non ha senso strategico fanno un po' come durante la guerra greco-gotica, se non si può difendere, pace, li si lascia pascolare, e poi prima o poi, io mi immagino che loro abbiano pensato, prima o poi avremo le forze, esatto, come abbiamo fatto con i goti, esatto, per
esattamente
distruggerli.
Così. Esattamente così, è una strategia attendista. Allora, devo premettere anche il fatto che prima di fare questo, di mollare l'osso, diciamo, c'è un tentativo di risposta. Io ho scritto anche un articolo a riguardo, e riguarda un po' la spedizione di Baduario, che sostanzialmente è l'ultimo tentativo, infatti l'ho chiamato, prima di mollare l'osso, l'impero costituisce un esercito importante, verosimilmente composto da almeno 7, 8, forse 10.000 uomini, probabilmente 7.000 la cifra esatta, l'ultimo grande corpo che riescono a soldare tra Italia, un po' le province illiriche, insomma un po' le province anche greche, insomma, riescono a mandare questo uomo, che era un uomo fidato dell'imperatore, ma lui fallisce miseramente, e questa non è raccontata da nessuno, c'è solo una fonte che la racconta, e la racconta raccontando altre cose, cioè nella guerra, nella battaglia è morto Baduario,
è morto Baduario,
ecco, sì, lapidario. Su questo io ho costruito un articolo prendendo altre fonti, costituendo, cioè facendo le supposizioni militari, insomma, ecco, questo è stato l'ultimo tentativo. Quindi se devo dire che i bizantini hanno tentato di difendere l'Italia, sì, questo è il tentativo Baduario. Non ce la fanno, non riescono a vincere una battaglia, ricordiamoci che sono tutte battaglie campali. Se dobbiamo pensare, tu parlavi della guerra gotica prima, in Arsette lui vuole stanare, a differenza di Belisario, lui vuole la campagna, vuole la battaglia campale, e la ottiene alla fine, no? Busta Gallorum è la battaglia campale per eccellenza. Però gli ostrogoti non vogliono la battaglia campale perché sanno di perdere, è un po' come i longobardi, non è detto che accettino sempre, no? Questi popoli barbarici, quindi in questo caso accettano la battaglia, verosimilmente accettano, si pensa che accettino, e la battaglia comunque dà esiti negativi, e Baduario viene ucciso e sterminato l'esercito. Gran parte dell'esercito di Baduario è composto anche da longobardi a favore dell'impero, questo dobbiamo ricordarlo, ne parleremo anche dopo, insomma, qui parte integrante dell'esercito è appunto proviene da file longobarde. Dopo quello che, come hai detto tu, dove si può difendere, esempio, già hai detto tu, Oderzo, Padova, ma anche l'isola Comacina, la Liguria, per non parlare del famoso corridoio bizantino, insomma, quello che fa a Ravenna, che collega Ravenna a Roma, insomma, hanno combattuto, hanno usato tutte le loro forze per difendere. È ovvio, poi è una provincia di confine, una provincia distante, poi dovete pensare che persiani, slavi, insomma, arabi, poi, insomma, tutto hanno fatto per distogliere l'interesse bizantino all'Italia.
Io ritengo, vista le sfide militari che affrontò Costantinopoli nel VII e nell'VIII secolo, ritengo un miracolo che sia durato così a lungo l'Italia, l'esarcato, l'Italia bizantina, perché le sfide militari avrebbero dovuto dire abbandoniamo tutto e concentriamo tutto sui fronti davvero vitali per l'impero, eppure insomma sono riusciti a resistere così a lungo, quindi secondo me dimostra tutto meno che disattenzione. Cioè, attenzione per quanto possibile, ecco, mettiamola così, non so se sei d'accordo.
Assolutamente sono d'accordo, e dobbiamo pensare anche che quando poi i vescovi chiederanno aiuto, o comunque sarà chiesto aiuto da parte, diciamo, dell'Italia all'impero, di cui loro sono assolutamente convinti, nel senso loro sono a favore dell'impero, e chiedono aiuto, e l'imperatore dice io non posso mandarvi uomini, posso mandarvi denaro. E con il denaro sono riusciti a fare un bel po' di cosucce, insomma, ecco, casomai ne parliamo nel dettaglio, però insomma è stata una strategia diversa, perché sì, i bizantini sono un popolo come erano appunto i loro predecessori, i romani in generale, appunto, come già detto, che badavano molto al sodo, quindi guardavano, volevano evitare di perdere i propri uomini, insomma, preferivano utilizzare la moneta per comprare capi barbarici, insomma lo strategico, certo, che insomma viene scritto in questo periodo, ne è ben consapevole, insomma l'autore di questo, chi ha scritto il libro, verosimilmente Maurizio, imperatore Maurizio, che dice che i popoli dei capelli biondi sono facilmente corrompibili, ecco.
Diciamo così. Sì, beh, io ne ho già parlato, lo Strategicon, perché è veramente un libro fantastico. Ma in generale tutte le mosse imperiali contro i Longobardi a me risultano logiche, perché se non sei abbastanza forte difendi quello che è difendibile, le linee difendibili, semini una zizzania tra i tuoi nemici, loro causeranno probabilmente, non so se tu sei d'accordo, ma la morte dei primi due re e insomma lo zampino imperiale mi sembra che è molto
evidente,
probabile.
Sì, evidente.
Insomma, quindi, cioè, semina zizzania, frammenta, compra i fraili di loro, alcuni di loro per farli venire dalla tua parte, cosa che è documentata dalle fonti, dall'archeologia. Compra i loro nemici, i franchi, per intervenire e cercare di creare gli altri problemi. Insomma, mettono in campo una serie di iniziative, no?
Loro avevano un servizio di intelligence, come potremmo dire adesso, molto molto efficace.
Ecco, sì, sicuramente all'avanguardia.
Alboino sappiamo che, insomma, la diatriba che portò alla sua morte, che è il primo vero re, Alboino è il rappresentante perfetto del re Longobardo. Se uno deve dire chi è il più grande re dei Longobardi, direi il cliché, diciamo, del re Longobardo, direi Alboino. Lui infatti viene ucciso subito perché, appunto, beh, lui, diciamo, perde il carisma perché non combatte. Come abbiamo detto all'inizio, i re necessitano di guerre, di dimostrare la loro forza. Alboino non ci riesce perché la conquista è abbastanza semplice. E allora dopo, insomma, la moglie, poi insomma ci hanno ricamato sopra, Rasmonda, che è costretta...
Ah sì, ma quelle sono le solite storie,
un po' di,
no,
novella che... 2000 dell'epoca, insomma. Che,
sì, quelle, sì,
diciamo,
ma...
Paolo Diacono è veramente una grande... Diciamo, è affascinato la novella 2000 dell'epoca, insomma, comunque ci racconta questi dettagli, insomma, interessanti.
Lo facevano gli autori romani sempre,
certo.
Se c'era uno veniva ucciso era,
certo,
sempre perché c'era una donna che aveva fatto qualcosa, una storia di letto, le corna, eccetera.
Sono i cliché del periodo, infatti. Allora, e su questo però, attenzione, sappiamo una cosa importante da Paolo Diacono. Allora, il primo è che Rosmunda ha un complice, che è il Mickey, diciamo, insomma, potremmo discutere, ma non sarebbe noioso. Però l'unica cosa che sappiamo è che intanto in Italia a Ravenna c'è un capo che lui lo chiama appunto Longino, ma è una specie di prefetto sostanzialmente, no? Quindi è lui che li chiama e dopo li fa fuori a Ravenna, quindi verosimilmente la dimostra che i bizantini, no, ci hanno messo il naso.
Sì, sembra proprio i servizi segreti, no? Che puliscono l'operazione, dopo una volta,
esatto,
una volta fatta l'operazione, adesso ripuliamo
il corpo del reato.
Il corpo del reato, i nodi sparsi,
sì, esatto,
diciamo.
È interessante che, ad esempio, che la figlia poi di Alboino, l'unica figlia, andrò in sposa a Nordulfo, che magari ne parleremo dopo, e che è importante, ed è un Longobardo. Un Longobardo però che divenne poi un patricius, insomma, bizantino. Quindi, e lui scappa, va a Costantinopoli. Dove fuggono? Longino manda Nordulfo con la figlia di Alboino e il tesoro dei Longobardi, li manda a Costantinopoli.
E poi a combattere in Oriente, se non sbaglio.
Sì,
vero?
E dopo quei soldi là vanno a combattere, sì, servono per combattere con Giovanni Mistacon, che sembra un cognome veneto, in effetti, però è un cognome greco, a combattere in Oriente i persiani, sì.
Sì, ovviamente questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Quando vediamo, ah, ma perché i bizantini non fanno un po' di più? Ricordiamoci che stanno combattendo in contemporanea contro i persiani e poi, se non sbaglio, anche contro gli avari, proprio quasi in contemporanea. Questo è un po' Giustino II, che non è proprio,
sì,
un genio.
Perché non paga i dazi, insomma, non paga i soldi che aveva promesso a tante popolazioni, insomma, vengono un po' alle mani. Però diciamo che il problema grave dell'impero sono sostanzialmente l'impero persiano.
Eh sì, c'è Cosro che conquista Dara, mi ricordo.
Poi, quindi, insomma, è una situazione molto precaria e dobbiamo pensare che i bizantini hanno combattuto su mille anni di storia, hanno combattuto praticamente sempre per la loro esistenza, e Costantinopoli ha subito 11 assedi.
Esatto,
dire,
esatto.
Quindi, cioè, tutto possiamo dire i bizantini, tranne che non fossero dei soldati valevoli, insomma, ecco.
Dunque, dopo l'uccisione di Alboin e poi del suo erede, dura solo un anno, abbiamo il periodo dei duchi, quindi un periodo in cui, come hai detto tu, si dimostra questa un po' l'inconsistenza della regalità longobarda, perché i longobardi decidono che tutto sommato possono campare anche senza un re, e almeno Paolo Diacono ci riferisce che ci sono 30 duchi, poi non sappiamo se sono veramente 30, no? Non so se sei d'accordo, ma vorrei leggere il famosissimo, celeberrimo passo sul quale si scervellano da decenni, secoli gli storici, perché vorrei appunto il tuo commento. E il famosissimo passo che tu conosci a memoria sicuramente è: in quei giorni molti dei nobili romani vennero uccisi per la brama di ricchezze, mentre i restanti furono divisi tra i loro ospiti, qui inteso come l'ospitalitas, i padroni, no? E resi tributari, stabilendo che essi avrebbero dovuto pagare la terza parte dei loro prodotti ai Longobardi. Nel settimo anno dalla venuta di Alboino e del suo intero popolo, questi duchi longobardi spogliarono le chiese, uccisero i preti, rovinarono le città, annientarono la popolazione come si fa per la messe con i campi. È un passo drammatico, sì, no? Ogni volta che ci arrivi e lo leggi, sì, questo sì. Qui ti fermi e dici: urca, cosa ho letto?
Lo hai anche letto con il giusto pathos, però nel senso, allora dobbiamo dire una cosa importante. Allora, 10 anni, allora, l'anarchia dei duchi è effettivamente un periodo difficile. Clefi viene scelto dopo Alboino, ma dura pochissimo, appunto, come hai detto. Poi ci sono, frana tutto, come avevo detto all'inizio, cioè la morte di Alboino porta alla morte dell'eroe. Alboino è un eroe che poi viene cantato, ad esempio Alboino è cantato, ad esempio, nelle saghe sassoni.
Sì,
pochi
sì,
lo
sì,
sanno,
sì.
Ma insomma, comunque è un eroe che viene ucciso in maniera un po' maldestra, insomma, muore l'eroe, quindi chi gli può succedere se un altro eroe? No? Eroi non ce ne sono, c'è sto Clefi, poveretto, che... vabbè, insomma, e alla fine poi... che succede? Succede che esce la vera anima longobarda, quello che ne parlavo all'inizio, insomma, l'organizzazione sociale basata su questi gruppi gentilizi. Questi gruppi gentilizi li chiami fare, li chiami duchi, insomma, ormai... insomma, siamo capiti, abbiamo detto prima, potrebbero essere le stesse cose o anche due cose differenti, ma comunque diciamo che questi gruppi gentilizi ci combattono non tanto per il potere, ma per il saccheggio, per il denaro. Addirittura ci sono delle fare che si spingono addirittura nell'odierna Provenza, insomma, nella parte francese, sì. Franca, insomma, saccheggiano.
Può sembrare una cosa folle, no? Invadere, sì, il nemico così più grande, no?
Sì, insomma, ma loro sono ricolmi della loro forza, sono giovani, dovete pensare che sono giovani virgulti, come si diceva una volta, sono persone che hanno voglia di combattere, di menare le mani, insomma. E anche la questione della battaglia, ad esempio, che è stata battuta con i Gepidi, anche lì si combatte una battaglia perché sono giovani, no? Sono giovani che vogliono menare le mani. E quando gestiscono i giovani, magari è una cosa un po' diversa, insomma, così. E sappiamo che comunque è un periodo di grande confusione. Questo grande periodo confusionario, è possibile che quello che dice Paolo Diacono sia la verità, ecco. Io penso che ci sia stato un problema di comprensione, diciamo così, tra gli ospiti e gli ospiti, nel senso che l'ospite è sia colui che accetta sia colui che dona, no? Insomma, quindi sono tutti e due ospiti dell'Italia, e c'è questa confusione sociale che dura un bel po', 30, potrebbero essere 35, 50, non è un problema il numero. Diciamo che sono tanti, ben organizzati, e poi si spostano in questa, non c'è più confine, si spostano, esatto. Ad esempio, pare che durante questa grande anarchia sia nato sostanzialmente il Ducato di Tuscia. Parte delle fare impazzite si sono spostate addirittura a Spoleto, che costituendo il Ducato di Spoleto e poi quello di Benevento, insomma, migrando, spostandosi, perché magari, sai, non avendo nessuno che li blocca, si spostano cercando sempre ricchezze. Diciamo che poi anche qui i bizantini si mettono in mezzo e ricompattano l'anarchia longobarda. I bizantini utilizzano questo momento per comprare tanti capi, infatti molti capi longobardi passano dall'altra parte.
Sì, infatti, e questo è tipico di un periodo confuso,
sì,
no?
Sì, un periodo di confusione, non c'è il capo, non c'è un'etica, non c'è un'idea comune, no? Quello che abbiamo raccontato prima, c'è l'idea del mito, l'idea della società. I popoli per vivere necessitano di un'identità comune. Lo chiameremo patria, lo chiameremo nazione, lo chiameremo comunità, insomma, uno può chiamarlo come meglio crede, però diciamo un'idea comune che unisce tutti, chi è ricco, chi è povero, chi la pensa in maniera, chi la pensa in un'altra, questa idea comune che unisce tutti questi gruppi. L'idea comune sparisce con la morte di Alboino e scompare, dimostrando anche poi l'incapacità longobarda di gestirsi, no? Sono attualmente incapaci. E questo, ovviamente, i bizantini, che come hai detto tu, sono artefici di questa anarchia, sguazzano un po' e costituiscono poi quello che sarà il periodo, diciamo, più facile per loro, insomma, costituiranno poi quella che sarà poi la spedizione di Romano, che sarà organizzata con l'idea di coinvolgere i franchi.
Sì, 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 in collaborazione, per cercare di prenderli tra l'incudine,
esatto,
e il martello.
Allora, insomma, i Longobardi si sentono schiacciati da queste due grandi potenze e decidono di darsi un re. Mi pare lo dica anche Paolo Diaco.
È paradossale come i bizantini sembrano essere all'origine sia del periodo di confusione, quindi come agenti, diciamo, uccisori del re, e poi anche dei ricompattatori, perché la pressione esercitata alla fine convince i duchi che effettivamente hanno bisogno di un re.
Esatto, ma è questo che stavo dicendo all'inizio, no? Cioè, le entità strutturate, socialmente evolute, società che hanno un'economia strutturata, un'economia basata sul denaro e sugli scambi, non hanno problemi a forzare più o meno velatamente le altre popolazioni, no? Quindi con i Longobardi è un gioco facile. Quello che poi avranno anche gli slavi, succederà con gli slavi, ad esempio Florin Kurta, che ha scritto The Making of the Slavs, sostanzialmente dice la stessa cosa che stiamo dicendo noi adesso qui, che gli slavi sono un'invenzione, non con le stesse parole che sto dicendo io, ma per semplificare al massimo un concetto molto difficile, scritto un libro apposta, insomma, che ha portato appunto alla costituzione poi dell'etnia slava, del popolo slavo. Quindi anche qua, come hai detto tu, i bizantini fanno sostanzialmente tutto, cuciono, distruggono, li mettono in piedi, un po', insomma, come facevano i loro genitori, insomma, che dicevano appunto che divide timpera, e così governavano tutto, no? E così fanno, e anche i romani d'Oriente fanno la stessa cosa, però hanno fatto i conti senza l'oste, diciamo.
Eh sì, perché non gli è andata tanto bene, insomma.
Diciamo che per un periodo gli è andata anche abbastanza bene, però diciamo poi, ecco, una piccola parentesi che volevo fare sulla costituzione dei ducati. Ci sono, parlavamo di questo periodo di anarchia.
Ci sono varie teorie, no?
Sì, ecco, sul Ducato di Spoleto, anche qui abbraccio la teoria di Bognetti, che insomma ha scritto tanti anni fa, però su questo è ancora insuperato, che pensa che sia una scheggia impazzita di questo Faroaldo, no? Faraldo, insomma, che poi ricorda un po' Fare, insomma.
E, sì, Faroaldo.
Esatto, che sia appunto scappato dal servizio, magari verosimilmente era nelle spedizioni di Baduario, trova terreno libero e costituisce un ducato, che poi sarà un problema per la gestione del regno longobardo, perché la costituzione del Ducato di Spoleto e di Benevento, che è antecedente a quella spoletina, creeranno un grosso problema di gestione. Infatti i ducati di Spoleto e di Benevento furono due ducati sostanzialmente indipendenti, se non togliamo il periodo di quello fatto di Ottando, ma anche già sotto ad esempio anche Autario, sotto anche, dopo vedremo, anche con Rotari, insomma, ci sono delle volte in cui re forti impongono la disciplina. Altri invece magari non interessano, comunque loro hanno avuto questa storia abbastanza separata, tanto che molti la chiamano Langobardia Minor, appunto, perché è una parte differente della Langobardia Maior, che invece sta a nord. Ecco.
E comunque questo segna il vero peggioramento della situazione strategica per i bizantini, perché fin quando potevano tenere la linea del Po, oppure comunque avere, insomma, la Liguria, la Romagna, eccetera, a contenere i Longobardi è un conto, ma quando ci sono i ducati che più a sud, che mano a mano si allargano, tra l'altro, e attaccano indipendentemente dal regno più a nord, questo diventa veramente difficile da gestire. Tra l'altro Spoleto si trova anche sulla Flaminia, quindi sono costretti a utilizzare la Merina, no? Come,
esatto,
come corridoio.
È quello che diventerà poi il corridoio bizantino, sì.
Esatto.
E poi Ducato di Benevento si espande a macchia d'olio.
Perché, ah sì, anche lì, anche perché poi il sud, io ho notato, anche con la guerra greco-gotica, che è difficile fermare un'espansione a sud, perché non ci sono queste città fortificate, tante città fortificate come a nord, sembra molto facile espandersi da questo punto di vista.
È vero.
E quindi succede anche con Benevento, i bizantini praticamente restano in mano solo con i territori veramente facilmente difendibili, come qualche territorio in Puglia, nella moderna Puglia, la moderna Calabria e la zona di Napoli praticamente.
Sì, e diciamo che Benevento è il vero problema per i bizantini, che traevano gran parte del loro sostentamento dal sud dell'Italia, che era un paese, una parte dell'Italia molto molto ricca, che aveva subito meno danni della guerra gotica. Come un po' successe anche poi nella seconda guerra mondiale, insomma, nel sud avevano queste, come hai detto tu, città diverse ed erano più facilmente conquistabili. Benevento però fu un grosso problema, ma non tanto come Spoleto, come hai detto tu, perché blocca il collegamento tra Ravenna e Roma. Per esempio anche Spoleto nasce a Riulfo. Riulfo è un warlord al servizio di Bisanzio, combatte in Oriente con Ordulfo, come ho detto prima, e Giovanni Mistacon nel battaglio nella guerra contro i persiani. Da poi lui viene mandato dall'esarca con questa grande spedizione che viene organizzata nel 590 per riconquistare l'Italia. Dopo Baduario c'è questa battaglia che è il 590 di Romano, una grande opera strategica, viene fatta a livello militare, quasi perfetta. Lui era un militare, Romano era un militare, e organizza questa grande spedizione e utilizza Riulfo. Riulfo poi, una volta che, facendola semplice, Romano non vince perché i franchi non fanno la loro parte, così esatto. Dice, i bizantini dicono questo, i franchi dicono invece che i bizantini non hanno fatto la loro.
I franchi dicono l'opposto.
Come sempre, sapete che ci sono sempre i vincitori e i pavidi, insomma, ecco, quindi ci sono sempre così nella vita. E anche in quel caso ci sono stati, però Riulfo si trova incredibilmente con tanti uomini a suo seguito, senza soldi, e dice: vabbè, a questo punto mi prendo Spoleto, me la faccio capo a casa mia, insomma. E addirittura tenterà la conquista di Roma, Gregorio Magno, sì, poi lo bloccò. Anche lì ci sono dei racconti in cui Riulfo fa delle danze con un totem, ci sono delle danze molto paganeggianti, quello che poi, sai, dice sempre, non si sa se effettivamente è la verità o è un'invenzione di Gregorio per dire che questi qui erano una specie di demoni, insomma. Poi ci sono, sempre, lo so, muoiono 40 cristiani, insomma, che sono a fatalità, i 40 martiri, ci sono tante cose che poi si assomigliano. Però diciamo che, insomma, Ariulfo non era proprio un uomo, diciamo, che andava tanto per il sottile, infatti un uomo
uno stico di santo,
sì, ecco, diciamo, sì. Però insomma, questo rapporto con Gregorio poi non è che sia sempre negativo, perché ad esempio quando lui ritrae le truppe, quando Riulfo ritrae le sue truppe sotto pagamento di una tangente, diciamo, di finirla così, da parte di Gregorio, poi Gregorio
un contributo,
diciamo così. E poi Riulfo verrà curato addirittura con una dieta a base di latte da parte di Gregorio, insomma, questo forse soffriva di problemi gastrointestinali, insomma, il latte non so cosa sarà servito, ma comunque così vengono raccontate le fonti, quindi vuol dire che c'è un rapporto comunque politico, no? Che va oltre poi al totem, alle danze, al paganesimo, alla nefandissima stirpe dei Longobardi, no? Questa è una definizione.
Sì, questo è come la chiamano Gregorio, no? Insomma,
sì,
questo.
Esatto. Mentre Benevento mantiene per lungo tempo Zottone, che insomma anche lui verosimilmente è un'altra diaspora bizantina, insomma, ecco, è un po' un'idea di, però bizantino ha questa forma un po' di essere gestire certe cose, altre gli scappano di mano e poi cerca di rattoppare, insomma, i suoi danni che riesce a fare, insomma, più o meno felicemente, ecco. Ecco, e dopo diciamo che, come hai detto tu all'inizio, questa spedizione, questa paura di essere conquistato, fa sì che i Longobardi si uniscono, no? Come è successo con le migrazioni, si eleggono un re, che fatalità è il figlio di Clefi, Autari, ed è il primo, diciamo, primo vero re Longobardo italiano. E lui, c'è anche la frase famosa di Paolo Diacono, che dice che lui arriva fino in Calabria, lancia questa cetta, questa francigena, questa specie di ascia veloce, e la lancia sull'albero e dice: qui arriverà al confine dei Longobardi, quindi loro avevano un'idea di conquista completa di tutto il territorio. E vince, ha una grande capacità di vincere contro Romano, diciamo più per incapacità bizantina franca che la sua, insomma, però insomma vince. E la cosa che fa, diciamo, è più ricordata per tante cose,
è il matrimonio con Teodelinda, che quello è una delle cose, diciamo, la vera,
è la svolta,
sì,
della storia,
la vera frattura storica che hanno i Longobardi, secondo il mio punto di vista. E Teodelinda è una bavara, insomma l'odierna Austria, diciamo, circa, al di là del Brennero. È una popolazione cattolica, vicina sempre ai Longobardi. E lei si sposa, non vedendo altri, c'è tutto un discorso romantico, insomma, che lascio agli utenti che vorranno leggere, insomma, un po' di Paolo Diacono, perché diciamoci la verità.
È bello, no? È bello. Lo consiglio. Dire.
È questo, ne abbiamo parlato con Francesco proprio un tempo fa, che rende, insomma, lo leggereste mai Paolo Diacono? Sì. È un libro che potrei leggere come un romanzo storico, no? Perché è così,
sì,
bello?
Perché allora,
ha un'idea, no? Serve per raccontare una storia mitica. Tutto bello, è uno dei pochi fonti leggibilissimi.
Sì, è piacevole da leggere. E io ti dico, guarda, a un certo punto, quando ho letto il passaggio in cui lui racconta la storia della sua famiglia, adesso una piccola deviazione, no? Della sua famiglia, dell'avventura, del ritorno in Italia. Tu sicuramente sai di cosa parlo, non vi preoccupate, gli ascoltatori, ve ne parlerò. Mi è sembrato veramente una cosa fantastica. Io mi sono fermato, l'ho letto a mia moglie. Stavo leggendo a letto e dico, guarda, questo te lo devo far leggere. È troppo bello.
No, ci sono dei pezzi di Paolo Diacono che veramente sono da bestseller medievale, diciamo così. Veramente incredibile. E diciamo, questo è Teodelinda, è probabilmente, come dicevo all'inizio, la fautrice della costituzione del mito longobardo. È importante dirlo questo perché questa è una teoria ovviamente della scuola di Vienna, verosimilmente appunto ne avevo parlato con Francesco Borri, professor Borri, e ne ho parlato perché Teodelinda, sappiamo tramite appunto Paolo Diacono, che lei a Monza, che diventerà la nuova capitale, quindi
sì, la capitale cattolica, no?
Sì,
contro la capitale, diciamo, pagano
non cattolica, non cattolica di Pavia, esatto. E poi dobbiamo ricordare anche Verona, che Verona era quella di Teodorico e anche di Alboino, quindi Alboino aveva scelto Verona, quindi aveva scelto Teodorico, insomma. E, insomma, tante altre cose, sono anche tanti discorsi da fare, però non voglio dilungare troppo. E Monza diventa la capitale cattolica, come hai detto tu, e qui ci saranno appunto, c'è la costruzione di chiese, e dentro questa, e lei si sente promotrice della cultura longobarda, e perché ha capito che la costruzione di un'identità comune, quella che un tempo addirittura lo stesso Gasparri aveva interpretato come la SIP, cioè la comunità pangermanica, che poi non è mai esistita, ma al tempo era affascinante come idea, lui stesso ha rinnegato questi studi fatti nell'83, e dice appunto quella costruzione di una comunità di idea sociale, insomma di unità tra le diverse tribù, che porterà appunto all'istituzione del regno.
E, insomma, sì, guarda, posso fare una battuta, Nicola?
Certo, ovvio.
Fatta la Longobardia, bisogna fare i Longobardi.
Esatto.
Giuro, mi è brutta adesso.
Ecco, diciamo che questo qui è proprio calzante.
Esatto. Ci sta, insomma. Cavour,
esatto,
Teodelinda Cavour.
Esatto, era biondo anche lei.
Ah, no, non era Cavour, aspetta, non era Cavour, era
no,
comunque altro.
Sì, è attribuito a Cavour, ma
non è Cavour, no. Aspetta, adesso non mi ricordo, ma era uno dei, insomma, piemontese.
Sì. Comunque Teodelinda era, forse aveva anche lei la barba, come la tradizione dei Longobardi donna, insomma. No. E diventa una Longobarda anche lei, sebbene sia appunto una bavara di origine, e appunto costituisce, fa dipingere ad esempio, e qua scopriamo ad esempio come si vestivano, come tenevano i capelli, e tutta questa tradizione che verosimilmente è credibile. E peccato che non sia arrivato niente a noi, perché appunto avrebbe dimostrato tante cose.
Sì, sarebbe stato bello se quel famoso mosaico, diciamo, di cui parla Paolo Diacono ci fosse arrivato, sarebbe stato molto bello.
Sì.
Senti, in tutta questa storia, una cosa di cui non abbiamo tanto parlato, abbiamo parlato tanto dei, diciamo, dei bizantini e abbiamo parlato tanto dei longobardi, non abbiamo tanto parlato dei latini.
Sì.
Ora ovviamente, se uno si può dire tranquillamente, i bizantini sono anche i latini,
certo.
Ed è corretto. Però io vorrei, per chiudere, diciamo, un focus sulla popolazione latina dell'Italia,
sì.
Quella soprattutto che rimane in territorio longobardo. Cosa succede allora? Perché ovviamente qui, sempre sapendo che non ci sono assoluti storici, no? Però so che ci sono varie scuole di pensiero. Ci vuoi riassumere un po' quali
sì.
sono le posizioni?
Allora, questo è stato un dibattito che ha interessato il mondo accademico da decine d'anni fa, e gli artefici e gli attori di questo dibattito accademico sono stati sostanzialmente Paul, De Logo e Gasparri, e hanno un po' revisionato il rapporto conflittuale che è sempre stato propinato, insomma, o fatto intendere nella storiografia ufficiale dei Longobardi, di questo rapporto, diciamo, negativo, un rapporto negativo sostanzialmente conflittuale tra la maggioranza latina cattolica e la minoranza germanica mariana. Ecco, e questo, diciamo, adesso è stato molto 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 ridimensionato per i motivi che avevo detto un po' prima, nel senso, intanto per il numero. Non possiamo pensare che sempre la classe senatoriale è sostanzialmente scomparsa in Nord Italia.
Sì, quasi secondo me Italia. Quella che veramente,
cioè, quella, diciamo, quella viene distrutta già nella guerra gotica. Poi dobbiamo pensare che anche la problematica sanzione permette ai senatori che vogliono cambiare aria di andare a Costantinopoli mantenendo esattamente la sua figura identica, quindi molti se ne sono scappati via, no? Pensando alla distruzione. Quindi i Longobardi arrivano, a differenza di quei franchi che arrivano in una società che è già strutturata, quindi loro si mettono a capo dei capi vecchi, i capi romani, si mettono a capo i franchi e diventano un governo romano-barbarico. In Italia questo non avviene perché manca lo strato sociale di base, quindi mancano
i senatori,
ma non solo i senatori,
sì,
classe dirigente, anche magari anche i soldati, i generali, i latifondisti, insomma, manca un po' di quello che doveva essere. Allora c'è questo rapporto conflittuale che all'inizio sicuramente c'è, abbiamo già degli anni dell'anarchia, ma poi pian piano, insomma, la situazione migliora. Addirittura quello di Autaria, quello di Agilulfo, poi insomma ci saranno. Paolo Diacono dice che addirittura tutto è bello, tutto è felice, nessuno si uccide, volemos bene. Ecco, questa è l'idea che un po' pare ci fosse, insomma, che una volta che i Longobardi sono stanziati, come è sempre successo con popolazioni migratorie, poi funziona il sistema. E poi dobbiamo pensare che grazie all'opera di Teodolinda e di poi Agilulfo, ma anche comunque di Autari, ci tenta almeno di andare d'accordo col Papa e quindi automaticamente con i cattolici, e questo aiuterà poi, insomma, l'unione delle etnie, insomma, che sono diverse, appunto. Quindi se dobbiamo pensare ad esempio che Agilulfo, che prenderà il posto poi di Autari, è turingio, quindi voglio dire, addirittura pare che fosse il gran capo, il gran clan dei turingi, distrutti dai franchi proprio nel 531 e poi migrati con i Longobardi, diciamo,
sì,
che
alleati di Teodorico prima di essere
distrutti
dai franchi.
E quindi diciamo che lui era un capo di questo, addirittura pare essere il capo di tutti. Quindi quando parliamo dei Longobardi dobbiamo pensare di tanti popoli insieme che hanno questo cappello sopra, non troppo dissimile dagli italiani che hai detto tu, insomma la battuta ci sta ancora meglio perché sono tanti popoli che devono essere unificati e quindi hanno bisogno anche di trovare degli amici, una religione, un posto in cui vivere, quindi non si può baruffare tutti i giorni, no? E come diciamo noi, baruffare, insomma, come parlava Goldoni, insomma. Ecco, quindi non si può combattere, uccidere sempre, bisogna anche andare d'accordo, da piano piano, poi lo vedremo, insomma, con le leggi, di Rotary, insomma. Diciamo che questo percorso lungo, è un percorso lungo, tortuoso, comunque si concretizzerà, insomma, con la pace sociale che avviene poi con l'accettazione del cristianesimo, perché una volta che i cattolici sono diventati, cioè i cattolici sono in maggioranza già prima, ma quando diventeranno anche i Longobardi cattolici, questo
la lotta, si abbatte completamente la barriera, e a quel punto si arriva proprio all'etnogenesi finale.
Completo, esatto.
Si fondono latini.
Esatto, e dobbiamo pensare che la battaglia principale che avviene tra Longobardi e Bizantini, diciamo, o Romani o Latini, chiamatemi come li volete, avviene proprio nel governo tra Autari e Agilulfo e Teodelinda, in cui c'è una parte, diciamo, più conservatrice, in cui diciamo usa una metodologia moderna per essere più esplicativo, più chiaro. Ovviamente non c'è la parte conservatrice progressista, però diciamo per far capire, che poi sì, porterà all'elezione di Rotary, no? Nel senso che e quella è stato l'ultimo scoglio, che appunto davano la colpa che a Teodolinda e poi anche a Girulfo e anche a Autari, che fossero troppo filo latine, troppo filo papalini. Ecco, questa è una cosa politica, però, perché avevano paura di perdere la loro identità primordiale, cosa che appunto succederà con la perdita del linguaggio, la perdita, la scelta poi con la legge di Rotary di perdere la tradizione orale a favore della tradizione scritta, e ovviamente chi scrive in latino, quindi addirittura la perdita anche della lingua, diciamo, quindi lì l'etnogenesi ormai è già avvenuta completamente nel periodo di Rotary. Diciamo un periodo lungo di assestamento che ha portato degli scompensi, ovviamente gli scompensi ci sono, che comunque non sono stati così devastanti, distruttivi come sono stati raccontati, non sono stati neanche ovviamente facili,
neanche una passeggiata.
Esatto.
Senti Nicola, ti ho tenuto per un bel po', io però penso che dobbiamo ritornare a parlarne, perché secondo me, per esempio, una cosa di cui vorrei riparlare è fare una, tipo una parte 2 quando saremo verso la fine del regno e di quanta importanza ha per la storia d'Italia il regno dei Longobardi, che a mio avviso sopravvive anche alla caduta del regno, insomma, lo stato dei Longobardi in questo senso. Quindi magari ne riparleremo ancora,
sì,
se ti va.
Certo, ma anche perché anche a livello sociale, no? Nel senso che i Longobardi portano anche un po' il campanilismo, no? Che è tipico degli italiani.
Esatto. Io penso che noi sottovalutiamo molto quanto siamo figli dei Longobardi come italiani. Insomma, abbiamo una grossissima parte della nostra eredità culturale, politica, sociale che viene da lì, insomma.
Certo.
Anche le famiglie nobili, lo stato da cui nasceranno i comuni è lo stato longobardo. Non il regno, perché il regno era già caduto, ma lo regno carolingio è praticamente una filiazione diretta di quello longobardo. Vabbè, comunque questo ne parleremo più avanti, magari.
Certo, volentieri.
Comunque, grazie veramente tanto, spero ti sia piaciuta, è
stata
veramente una bella chiacchierata.
Sì, mi sono divertito tanto, devo dire grazie a proposito Marco, sempre te lo dico.
No, ma bellissime discussioni
Perdonerete il mio accento veneto, ma insomma, ecco, ma
io sono un appassionato di storia di Venezia e nonostante che io sono abruzzese, quindi non c'entro niente da questo punto di vista, quindi sono un grande amante in generale della storia del Veneto e di Venezia, che sono due cose diverse. Va bene, grazie mille Nicola.
Grazie a te Marco.
E ci sentiamo per la prossima volta.
Buona serata a tutti, arrivederci.
E questo è tutto. Ringrazio infinitamente Nicola Bergamo per il tempo dedicatomi. Come avete visto, Nicola è uno storico della scuola di Vienna. Io ho una posizione più intermedia tra Vienna e Oxford, ma penso che il punto di vista di questa importantissima scuola sia fondamentale per la comprensione del dibattito storiografico. Credo sia importante riportare più voci nel podcast, soprattutto quando non c'è un generale consensus della storiografia contemporanea, come in questo caso. Grazie anche a Nicola per avermi dato una mano a trovare le fonti e aver risposto sovente ai miei quesiti, sempre con estrema gentilezza. Vi ricordo il suo docufilm Langobardi, Alboino e Romance, che troverete al link in descrizione. Spero vogliate anche provare uno dei suoi libri, troverete i link anche per questi libri nella descrizione del podcast o nel mio sito nella sezione Fonti. Nel prossimo episodio, finalmente, Alboin varcherà i confini dell'Italia e scenderà nella penisola. Vedremo cosa cambierà e cosa no nella storia della penisola. Per ora, grazie mille per l'ascolto. A quelli che le faranno, vi auguro buone ferie e vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o anche con una recensione, che poi è gratis. Sul mio sito www.italiastoria.com trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie e i testi del podcast. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Alla prossima puntata!